Ciao, benvenuti a Colluttorio, il podcast che parla di svariate cose, ma che non ha un guanto da cucina infilato sul microfono.
Forse.
Forse.
Ciao, ascoltatore e ascoltatrice.
Ciao Gianni. Siamo Alberto e Filippo e in questo podcast parleremo sia di cose serie, sia di stronzate varie. Il primo tema in realtà è più sulla pronuncia di colluttorio, come il mio collega vi esplicherà. Come si pronuncia colluttorio, Filippo? Perché non si dice colluttorio?
No, si dice colluttorio, cosa stai dicendo? Si dice e si scrive colluttorio con due T.
Ah, ma... siamo sicuri? Perché io in realtà avevo trovato un'altra cosa su treccani.it.
Cioè?
Cioè che treccani.it dice la forma corretta è colluttorio, con una T sola.
Ok Alberto, allora io ho bisogno di una soundboard con un grosso pulsante rosso che io posso pigiare e fa tipo sirena antiaerea. E poi ci mettiamo magari una voce o qualcosa che dice smells like bullshit. Quando succede una cosa del genere. No, cioè, è colluttorio. Chi dice colluttorio?
Beh, allora abbiamo un problema perché io ho registrato questo podcast su Spotify come colluttorio podcast.
Oh no?
E anche la mail è colluttorio@proton.me.
Me. Cioè, solo te.
Io.
A me no.
Proton Mail ha fatto questa cosa simpatica.
Ok.
E con un due T. Treccani differisce.
No, allora, scusami, la lingua italiana si vanta di questa cosa che si legge come si scrive e mi vuoi dire che colluttorio... Tu cosa dici nella vita? Dici...
No, dico colluttorio.
Esatto.
A parte che non lo dico spesso.
No.
Ma io su Treccani ho trovato la forma corretta è colluttorio. La parola deriva dal latino collotus, con una sola T, a sua volta da colluere, ovvero sciacquare.
Ho capito quando mai il fatto che l'origine aveva una sola T ci ha ostacolati dallo stuprare le parole latine.
La forma errata, colluttorio, molto diffusa fino a qualche anno fa, anche nelle pubblicità dei prodotti farmaceutici, si deve forse al modello di parole come colluttazione.
Ma cosa vuol dire? Non ho mai pensato poi... quando mi sciacquo la bocca, adesso voglio picchiare qualcuno.
E sì. Poi su treccani.it dice anche a cosa serve il colluttorio antibatterico e rimanda www.inerboristeria.com. Non so se...
La Treccani rimanda
su un sito.
Questo mi sa di cospirazione della lobby delle erboristerie.
Ok, ci sarà da chiarire questa cosa per il discorso di registrazione della mail e del resto.
Vabbè, lasciamolo collutorio.
Collutorio.
Ma non diremo mai che questo podcast si chiama collutorio, pronunceremo colluttorio.
Darà molto fastidio questa cosa, ma va bene.
Benvenuti a colluttorio.
No, non benvenuti, ma benvenuto mezzo ascoltatore che è rimasto dopo questa introduzione.
Ah, è vero.
Quindi già, era Gianni, adesso è già.
Era Gianni?
Adesso è già.
Ciao Gianni,
già.
Ok.
Bene, fra l'altro assolutamente correlato a quello che stiamo dicendo su Quora, altro fonte al pari della Treccani, dove si trova perché si scrive colluttorio, ma tutti lo pronunciano colluttorio. La risposta di Luigi Zampelli, che deve essere una persona molto famosa, dice: è perché sono così tanti quelli che scrivono accelerare con due L? Già il correttore automatico me l'ha segnalato. Forse hanno rubato una L accelerato, 8 punti esclamativi. Io penso che questo Luigi Zampelli sia probabilmente un membro dell'Accademia della Crusca e quindi noi non possiamo che riferirci a lui.
Come 370 risposte, quindi è uno che passa veramente le sue giornate.
E dato che dobbiamo riempire questa puntata, perché in realtà argomenti ne abbiamo tanti, ma il mio collega Filippo ha detto non possiamo mettere più di due macro argomenti perché sennò la puntata dura 8 ore. E già con tutto il tagliato che servirà a tagliare, effettivamente ha ragione,
ma
scuola. Per qualche motivo Scuora dice mi ha mostrato una lista di domande simili che ti leggerò.
Ok, però cioè, aspetta, perché voglio riprendere un punto che mi è rimasto qua.
Sì.
Che tu hai detto che fino a qualche anno fa si dice colluttorio.
Non l'ho detto io, lo dice treccani.it.
Cosa è cambiato negli ultimi anni che abbiamo deciso cavoli, abbiamo sbagliato tutti questi anni.
Treccani.it sostiene questa cosa.
Okay.
Noi ci
quindi
fidiamo.
Più o meno dall'epoca di Petaloso abbiamo deciso.
Da
che
Petaloso
si dice,
in avanti.
Che si dice collutorio.
Beh, le domande simili sono: come si pronuncia SPQR foneticamente? Come si pronuncia la parola?
Si pronuncia Senatus Populusque Roma, no?
Giusto, foneticamente, esattamente.
Cioè,
l'alfabeto fonetico, la S diventa Senatus.
Senatus,
esattamente. Poi c'è come si pronuncia la parola posto, con la A aperta No, scusate, con la O aperta o chiusa.
Il problema è che noi siamo piemontesi,
quindi
detto,
non
quindi
si può, esatto.
Le vocali aperte e chiuse non
ciao
non
sono... amici e colleghi che non siete piemontesi, ridete di noi. Perché su YouTube non si può pronunciare la parola Twitch? Io questo non so se è vero o no, fosse vero, wow.
Twitch.
Anche perché in inglese
Twitch.
E Como o Como, chi ha ragione perché si sviluppa la pronuncia sbagliata, dipende.
In che senso, scusa?
O la S moscia, qual è la posizione corretta della lingua per pronunciarla? Sono tutte vere queste cose, eh?
Te.
Come si pronuncia la parola pronuncia? E su questa nota potremmo anche andare avanti.
Beh, sai che in inglese è un grosso punto perché pronunciation non ha la O, ma pronounce ce l'ha. Un po' come colluttorio.
Ah,
però l'inglese non è una lingua che si legge come si scrive.
Una lingua di merda.
Ecco,
siamo arrivati alla seconda parte di questa introduzione molto lunga. Se state ancora ascoltando, complimenti. Siamo veramente...
Avete vinto un... Cosa diamo ai nostri fedeli ascoltatori? Avete vinto...
Avete vinto un altro 20 minuti buttati via nel nulla. Ma noi speriamo che in realtà questo podcast vi dà ragione.
Un tovagliolino autografato.
Un tovagliolino autografato.
Sì.
Ma certo, ma certo. No, un altro discorso è il discorso di bippare o meno le boiate che diciamo. È innanzitutto come si colloca questo podcast. Ho un foglio con scritto una scaletta dettagliatissima che non avete proprio idea, perché non è così. Ho scritto dove si colloca questo post, questo podcast, e ho scritto serio, trattini, stronzata. Quindi.
Io direi ovunque.
Ovunque.
O meglio, direi di dividerli in due, cioè facciamo delle parti di stronzata e delle parti serie.
Spero
e
questa fosse la parte stronzata, quella passata, gli ultimi sei minuti.
Cosa te l'ha fatto pensare?
Sì, delle idee vaghe.
Ok, va bene. Sì, questa è la metà stronzata e poi ci sarà anche una metà seria. Siccome vogliamo fare un paio di argomenti per puntata, direi la prima metà o la seconda metà, chi lo sa, stronzata. Sarà un gioco divertente capire se siete nella metà stronzata o nella metà seria.
Nel dubbio siete sempre nella metà stronzata, questo è chiaro.
Anche perché la metà seria... nella nostra idea originale era di prendere notizie,
articoli
o qualsiasi cosa che ci lasciasse un po' così non convinti o per i quali ci venisse voglia di andare a pigliare ceffoni d'autore della cosa e di discuterne qui e senza particolari titoli del perché appunto secondo noi l'autore dovesse sciacquarsi la bocca.
Wow, titolo
nasce roll credits. Tra l'altro questi articoli e fonti, siccome noi abbiamo qualche idea, ma insomma non abbastanza.
Abbiamo alcune idee che potrebbero essere interessanti, magari in realtà sono noiosissime. Lo scopriremo semplicemente
siccome
registrando.
Alla fine siamo delle persone noiose.
Esatto.
Per favore.
Mandatecele.
Tu che ci ascolti, già. Mandaci.
Carissimo, già, puoi scriverci a colluttorio con una T sola, @proton.me, e dirci, ho letto questo articolo simpaticissimo che parla del ciclo riproduttivo delle coccinelle, ma secondo me c'è qualcosa che non mi torna, potete mica con le vostre qualifiche leggerlo?
Investigare.
Noi diremo, ma certo, ne parleremo in un podcast che magari uscirà una volta al mese, magari una volta ogni 3 anni.
Possibile. Non si sa. Benissimo, quindi il tema serio di oggi è come in realtà è nata l'idea di questo
ovvero
podcast.
Un annetto fa, forse, scrivo al mio caro amico Filippo linkandogli un articolo ambito spaziale, ambito ingegneristico, cose di cui chiacchieriamo perché siamo persone noiose, dove si parla di questa idea di ma perché per trovare nuove fonti energetiche in questo periodo dove ovviamente vari problemi eccetera eccetera, invece che utilizzare i pannelli solari a terra non li mandiamo nello spazio?
Perché ogni volta che dici
spazio?
Nello spazio ci sono le stelline e
sì, esatto.
Ah, nello spazio sicuramente sarà un'idea migliore.
Esattamente, sicuramente.
E quindi... per quanto io sia di parte nel dire che spesso è un'idea migliore,
giusto.
In questo caso la reputo una grandissima
idea, non così furba forse.
Una grandissima idea, non così furba.
Disclaimer, ovviamente, magari la cosa di cui stiamo per parlare in realtà fra 20 anni salverà il riscaldamento globale,
esatto.
L'umanità e tutto.
E noi verremo additati come i detrattori dell'idea che ha salvato l'umanità.
Se solo quel podcast famoso non l'avessero sentito tutti i capi del mondo, avrebbero potuto implementarla 20 anni prima.
Potremmo star condannando l'umanità al suo destino.
Però
comunque...
la stiamo condannando le orecchie di poca gente.
Beh, sì, quindi... Però. Quindi continueremo a farlo.
Giusto.
Appunto, Alberto, che cosa ti ha... Perché, aspetta, cosa è successo? Tu mi hai mandato questo link e io non è che l'abbia ignorato, ma ti ho mandato tipo 20 minuti di vocale, al che tu mi hai detto, ah, potremmo fare un podcast da questa cosa. Inizialmente era un blog in realtà, poi abbiamo deciso che era più divertente farlo in podcast.
Non è che è più divertente, è che penso che se già la gente adesso si sta rompendo le balle, se fosse da leggere... Non avremmo assolutamente... Cioè questa sì. È una cosa che io potrebbe... Nel senso, chi è che sta ascoltando questa cosa?
Io potrebbe.
Chi è che sta ascoltando questa cosa? Gente che... Boh,
che sta
è su un pullman, sta pulendo casa?
Esatto.
Non lo sappiamo.
Grande gioia del mondo moderno è che i podcast sono... Puoi leggere con le orecchie.
Esattamente. Comunque, tornando all'articolo e al tema.
Quindi, che cosa ti ha colpito come...
Allora, nel senso... Abbiamo, ribadisco, qualifiche vagamente relate a ambito spaziale e una cosa nota a tutti è che in generale mandare cose nello spazio costa a livello di soldi, a livello di...
Costa a livello di soldi.
Costa a livello di soldi, ma a livello anche di, in generale, energia, cose da costruire,
sì,
inquinamento che generi a buttare roba in orbita, eccetera,
sì,
eccetera.
Sì, anche a costruire la roba a terra. Cioè, iniziamo da lì. Non è che magicamente vuoi mandare un satellite in orbita e nasce, pop, compare in cima al razzo, compare il razzo e parti.
Quella è Kerbal.
A parte che bisogna di... Perché hai bisogno di tutta la base, la base di lancio, tutte le infrastrutture che vanno mantenute o costruite, eccetera.
Ma
hai bisogno anche di costruirlo questo oggetto. E di solito non è che lo puoi costruire in ferramenta, lo costruisci in degli ambienti puliti, controllati, che
certo,
sono
certo,
molto
certo.
Dispendiosi energicamente e anche di materiali.
Sì, ma ignoriamo per un attimo il costo. Per un secondo.
Ignoriamo
il costo. L'idea è prendere...
Ignoriamo questo costo.
Questo
ma non
costo,
esatto.
L'idea è prendere i pannelli solari e invece che fare una solar farm a terra, farla in orbita e poi in qualche modo prendere questa energia immagazzinata dai pannelli solari e buttarla a terra con un raggio laser o microonde.
Beh, ci sono due problemi. Uno è relativo a quello che hai detto prima, sempre di costo, che non abbiamo chiuso, cioè che, ok, mandare una cosa in orbita costa, non solo per la filiera di terra, diciamo, ma ti costa di base, una volta che hai fatto quella roba lì, qualche migliaio di euro o dollari al chilo. Che, insomma, non è proprio paragonabile a chiamare...
Un camion. E dirgli, piazza un pannello solare lì, camion.
Camion, perché, il camion è anche l'installatore,
il
no?
Camion è colui che installa il singolo pannello solare, esatto.
Che, voglio dire, i costi di installare un pannello solare, o magari più di un pannello solare, sui tetti di un'abitazione sono, appunto, qualche decina di migliaia di euro e hai un intero sistema abbastanza ampio e tutto quanto... quando parli di solar farm probabilmente questo costo è molto minore per l'economia di scala,
certo.
E lì siamo solo riusciti a mandare un pannello solare nello spazio.
Tra l'altro ne servirebbero anche molti se vuoi scalare questa cosa che abbia un senso,
perché mandare una roba che poi ti alimenta una lampadina e basta a terra forse non ne vale la pena, cioè devi fare delle robe di gigawatt.
Ma facciamo finta che sia possibile, nel senso che tu dici, ok, mandiamo in orbita 8 campi da calcio di pannelli solari lì.
Che è comunque poco.
Che comunque è poco, fra
però,
l'altro.
Pazienza,
però diciamo
mandiamo,
che...
mandiamo sti 8 campi da
calcio
e pannelli solari.
Normale, dici, ok, ottimo. Adesso è lì in orbita. Ovviamente uno dei pro di questa cosa è, ok, abbiamo sempre il sole.
Sempre.
Se li mettiamo in un'orbita furba o comunque geostazionaria, non lo
esatto,
so.
Esatto, no, l'orbita furba è quella geostazionaria, perché se li metti in orbita bassa non c'entriamo nemmeno, ci sono milioni di problemi per cui è una pessima idea.
E poi mettere un grossissimo foglio di carta in orbita bassa, proprio un'idea
è proprio
pessima.
Una brutta idea, magari ne parliamo un altro momento.
Poi pensa anche così grosso, se vuoi tenerlo sempre orientato verso il sole... Fare girare una cosa così grossa,
esatto.
Singola, se stiamo assumendo che sia su una superficie piana, distribuita, wow.
No, più che altro lo tieni sempre orientato verso il sole, però la Terra ti gira sotto in modo molto brutto.
Esatto, e poi devi capire come lanciare questa energia back in questo giga laser,
esatto.
Tra l'altro.
Però, allora, l'idea furba è metterlo in orbita geostazionaria. In orbita geostazionaria non hai particolari eclissi, nel senso che la Terra non ti copre il Sole,
Filippo,
quasi mai.
Che cos'è un'orbita geostazionaria? Bambino tedesco di nome Hans.
Caro Hans, l'orbita geostazionaria è una un'orbita, quindi una traiettoria che un satellite descrive attorno alla Terra. Il satellite gira attorno alla Terra. Gira attorno alla Terra, ha una quota, una velocità tale per cui gira attorno alla Terra, fa un giro ogni giorno. Siccome la Terra lei stessa gira una volta al giorno, il satellite rimane sempre sopra lo stesso punto della Terra, per esempio sempre sopra l'Italia o sempre sopra gli Stati Uniti.
La Germania!
O la Germania!
Ciao ascoltatori tedeschi, potete smettere ora di ascoltare questo podcast.
Ok, benissimo, quindi il vantaggio è molteplice. Uno, è sempre il sole, e due, sei sempre sopra il punto dove vuoi trasmettere l'energia. Questo, se lo metti in orbita bassa invece giri come una trottola, certo, tipo 15 volte al giorno, e quindi non sei mai sopra il punto dove vuoi mandare giù l'energia.
Il filmato di raggio laser dallo spazio che taglia a metà le città.
Esatto.
Esattamente.
E quindi arriviamo al punto importante, c'è cioè il raggio della morte.
No, fra l'altro hai appena detto orbita geostazionaria ha senso, sei sempre sullo stesso punto. Quindi stiamo assumendo che questa infrastruttura che c'è in orbita trasmette a una stazione di terra predisposta a ricevere questo gigaraggio, ovviamente.
Sì, non è che te lo trasmette alla presa di casa.
No, grazie
qualcosa.
No.
Hans, caro Hans, non possiamo trasmettere direttamente l'energia nella presa di casa dallo spazio. Ci serve una grossa antenna nello spazio per concentrare l'energia nel raggio della morte, a cui arriveremo. È una grossa antenna per riceverla.
Certo, questo assumendo che abbiamo una stazione di terra sempre lì fissa e questo grande pannellone solare è esattamente su quel punto tutto il tempo.
Sì, o comunque possa, cioè, puntare il suo, sia più o meno sopra quel punto e possa puntare.
E qua si apre la seconda cosa, perché se già questo raggio laser o microwave o whatever può essere puntato o mosso,
e dovrà essere puntato addosso, perché
anche perché
sia la geometria sole e terra, cioè tu i pannelli solari li lasci puntati verso il sole, ma l'antenna che punta verso terra deve ruotare,
certo,
una volta al giorno. In più il satellite comunque è nello spazio, non è ancorato, non è piantato,
certo,
nel cemento come i pannelli solari a terra.
Ah,
quindi
uno space elevator fatto di pannelli solari.
E quindi devi sicuramente puntare un bersaglio a terra, un bersaglio molto piccolo fra l'altro.
Già.
Quindi devi essere molto accurato. E ci sono mille modi in cui per
come dice il teorema,
tolleranze o cose, tu potresti non puntare esattamente lì.
Giusto, come dice il famoso teorema degli angoli lontani, che si chiama proprio così. Se tu hai una distanza molto elevata, un piccolo angolo è una grande discrepanza.
Una grande,
esatto.
Bellissimo, il teorema degli angoli lontani.
So che ho delle memorie del poli molto vaghe.
E, okay, bene. Esatto, quindi basta un piccolissimo errore e invece di buttare
bruci
la
Torino.
Tua... Ok.
Scusa, Chicago.
Esatto,
Chicago.
Io volevo
Chicago.
Fare un altro esempio. Quindi invece di buttare la tua energia nel nulla delle pianure americane, stai friggendo Chicago.
Già. E questo è il grande con. Nel
sì.
senso, in ogni caso, se anche non è una cosa che ha più stazioni riceventi, ma è un solar farm in orbita, una stazione a terra, comunque devi orientare sto raggio in qualche
sì.
modo. E se puoi orientare il raggio, è ovvio che una critica è ci sarà qualcuno di malvagio che vorrà... provare a renderla un'arma,
sì.
come ogni cosa in orbita.
Come ogni cosa nello spazio.
Esatto.
Lo spazio nasce dal missili balistici intercontinentali, cioè non lo spazio, ma noi che andiamo nello spazio.
Prima dei missili balistici intercontinentali
non
c'era
lo
spazio.
Spazio.
C'era quell'idea tipo antichità, dove c'erano le stelle,
esatto,
fisse sulla volta.
Sulla volta celeste. Poi siccome abbiamo dovuto andare fuori dall'atmosfera, hanno fatto una patch,
esatto,
e hanno dovuto generare lo spazio.
Il grande dio simulatore ha detto, ora bisogna poter esplorare la grande volta celeste. Mamma mia.
Comunque, no, lo spazio nasce per motivi, cioè l'accesso allo spazio nasce per motivi militari, e come molte cose che si fanno nello spazio sono rendibili armi.
Prima abbiamo menzionato nell'altra versione di questa discussione che non
che
state
è già avvenuta molte volte.
Che è già avvenuta, questa è la seconda volta, cari ascoltatori, abbiamo parlato anche del concetto di...
Il progetto
di...
Rods from God, come
che,
si chiamava.
Sì, Rods from Gods, che era l'idea di... cioè non l'idea, ma un possibile...
No, è un concept ben studiato, di mettere delle gigantesche...
Le grandi travi di acciaio.
Era di tungsteno, perché l'acciaio si vaporizza,
giusto,
quando torna in atmosfera, in orbita.
E poi devi orbitarle.
Sì, tipo Zeus.
Sì, 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 lanci dei pali,
esatto.
E solo che una grande barra di tungsteno lunga centinaia di metri che cade su una città la rovi al suolo.
Eh sì, perché le robe vanno molto veloci in orbita e quindi quando vengono giù fanno...
Ma quindi lo spazio non è lontano, ma bisogna andare molto veloce?
Bisogna andare molto veloci, Hans.
Ah, ho capito.
E quindi il problema è quello, è la velocità.
Chiaro.
E niente, vabbè. Comunque, diciamo che l'orbita geostazionaria è più lontana, quindi...
36.000
km più o meno. Bravo.
Grazie.
Hai vinto un cioccolatino.
Sì.
Però il fatto che sia lontana ci dà anche un problema, perché c'è molto spazio da attraversare e quindi il nostro raggio della morte deve essere molto concentrato per il teorema degli angoli lontani e molto direzionato, il che vuol dire un'enorme antenna nello spazio.
Sì.
E poi appunto parliamo un po' di sto raggio della morte. Tu hai detto può essere microonde o laser, sì. Tipicamente sì, microonde sarebbe più o meno come il vostro microonde di casa. Oddio, microonde uno subito pensa microonde di casa, ma anche i cellulari vanno a microonde, nel senso microonde è solo una frequenza di onde radio, però chiaramente il vostro cellulare non è che emette energia a livelli da friggitoria.
Tin foilet, tieni il cellulare in tasca, diventi sterile.
Da mille a un milione di volte meno potente di un microonde di casa. Se però vogliamo fare una stazione di energia, dovremmo avere dei livelli di potenza analoghi a un microonde di casa. Quindi se voi lo fate con le microonde e passeggiate in mezzo alla stazione di terra, è come essere un grosso microonde di casa.
Diciamo che ci sono poi tante, nel senso, è un discorso che si può protrarre per molto tempo. Ci sono mille cose a cui pensare, anche una stupidata. Cioè, pensiamo al fatto che sulle autostrade si mettono per gli uccelli le pareti di vetro con dipinti di uccelli finti. Se qua ci passa di mezzo uno stormo di qualche roba, fanno plof e muoiono tutti fritti. Cioè...
Sì, perché cioè, tu puoi anche dire, vabbè, lo faccio più debole, più ampio il cono di questo raggio della morte, faccio un raggio della non morte.
Della mortina.
Mm-hmm. Quindi così va bene. Anche se ci passa un cielo dentro, magari è lievemente caldo, ma non più di tanto. Mm-hmm. Però per fare così devo fare una stazione di terra gigante. E se lo faccio con i laser, indovina cosa devo... La cosa più divertente è, se lo faccio con i laser, indovina cosa devo mettere a terra per convertire i laser in energia.
Pannelli solari.
Wow, bravo!
Beh sì, certo, senso.
E quindi torniamo un po' al problema, che se vogliamo pareggiare la densità energetica, diciamo, comunque l'uso del suolo, se vogliamo farlo che sia conveniente rispetto a mettere una solar farm normale, chiamando il camion che installa i pannelli solari.
Un pannello solare, ricordiamolo.
Dobbiamo avere dei flussi di potenza che sono più alti di quelli che ci dà il sole, ma il sole ci dà dei flussi di potenza che se lo facciamo in laser... Ok, è un altro sole, abbiamo messo gli altri pannelli solari, bravi, siamo a punta capo. Se lo facciamo in microonde, è come il microonde di casa, quindi si passa l'uccello in mezzo, crepa, e se lo sposto su Chicago, frigo la gente.
Certo.
Quindi il problema è un po' quello.
Quindi la domanda è, ovviamente questa cosa, letta un anno fa questo articolo, in realtà una settimana fa apro le mie notizie della giornata e viene fuori questa cosa condivisa da Air Cosmos International, che dice che Thales Alenia Space... Anche loro stanno facendo studi di fattibilità per eventualmente entro il 2025 mettere in orbita un dimostratore.
Ma sì, lì, sai, dipende. Non credo che Thales sia partita dal nulla fare questa cosa qua. Qualcuno gli avrà chiesto: senti, Thales, tu che sai fare i satelliti, ci fai uno studio di questa roba qua.
ESA. With this in mind, ESA. Ha creato questo consorzio, prendendo dentro anche Thales, chiamato Solaris.
Va bene, vedremo che cosa
vedremo.
Viene fuori.
Magari in realtà siamo degli idioti, ribadisco.
Voi che ci ascoltate, se avete delle obiezioni, le leggeremo nelle prossime puntate. Però, non abbiamo nemmeno toccato tutti i punti di questa roba qua, chiaramente, ma non abbiamo toccato le difficoltà tecniche. Cioè, al momento, fare un raggio così preciso e che riesce a colpire un bersaglio così piccolo sulla Terra da 36.000 km di distanza. Non abbiamo la tecnologia per farlo, o meglio, abbiamo in teoria, in livello potenziale, ma non è stato mai dimostrato nulla di simile. C'era uno degli articoli che mi hai mandato, dicevano, i giapponesi che vogliono anche loro farlo entro il 2025, hanno avuto un breakthrough nel 2015 in cui sono riusciti a trasportare tipo 1,5 kW, cioè l'energia per far bollire l'acqua per il tè, a 50 metri di distanza. Che voglio dire, si può già fare,
ma
si poteva già fare prima.
È molto meno che 36.000 km.
Oh, bravo, sei molto osservante, Hans. Grazie. Sono tipo un milione di volte meno. Che vuol dire che per l'altro teorema, che è la teorema della... Non ho un nome catchy come il teorema degli angoli lontani.
Spiegamelo, lo troviamo in diretta.
L'inverse square law, come lo chiamiamo?
Come lo chiamiamo? Il teorema del più lontano fa più schifo.
Il teorema del più lontano fa più schifo. E in realtà il teorema del più lontano fa più schifo al quadrato.
Giusto.
E quindi
giusto.
Se vuoi tu trasmetti potenza da lontano, se tu raddoppi la potenza, cioè raddoppi la distanza, la potenza diventa un quarto nella stessa area, quindi se devi trasportarla a 1 milione di volte di più, sono 1 milione di milioni di volte insomma, cioè, è veramente chiedersi... abbastanza fantascientifico. E siccome i problemi energetici ce li abbiamo adesso, Alberto, se tu hai 1 milione o 1 miliardo di euro, in che cosa decidi di investirli? Nel mettere una solar farm
a terra, ovviamente,
a terra o nello spazio? E quindi è un po' quello il punto, cioè è un'idea romantica, ma ha poco senso secondo me.
Chiaro. E niente, viene da chiedersi, boh, cioè nel senso, è una cosa positiva che in generale comunque la ricerca si faccia su qualsiasi possibile alternativa.
Sì, no, per carità, e poi appunto magari si scopre che
ha senso.
Ha senso per
sarei curioso
motivo.
Di capire, anche perché questa cosa in orbita che deve generare comunque questo fascio di microonde o raggio laser, comunque usa energia per convertire, e l'efficienza di questa roba...
Ci sono perdite in tutti i punti della catena, ce ne sono potenzialmente di più che non metterle solo a terra, perché comunque poi tra l'altro... la perdita atmosferica c'hai lo stesso,
che fra l'altro era stimata in uno di questi articoli, adesso
in uno di questi articoli dice l'energia che solare che c'è in orbita è 10 volte più potente di quella che c'è a terra. No, è falso, l'energia che c'è nello spazio è circa il 30% di più. Poi è chiaro che se tu consideri, calcolando la terra, la notte, l'inclinazione dei pannelli solari, tutto quanto, però anche nello spazio hai l'efficienza dei pannelli solari, le perdite di trasmissione, tutto quanto, comunque sia non stiamo parlando di 10 volte di più, al massimo è una volta e mezza, 2, 3, 4, ma comunque non è un cambiamento colossale. E poi, cioè, le cose in orbita è più difficile farci manutenzione, e non è che durino per sempre, anzi l'elettronica in orbita è soggetta a radiazioni, quindi dura un tot di anni. I pannelli solari perdono efficienza in orbita molto più velocemente che non a terra, e quindi non so, mentre la centrale a terra poi vai a sostituire il pannello solare,
poi
in orbita gestazionale cosa fai?
Non è che... discorso, nel senso, non conosco autisti di camion che operano in orbita gestazionaria.
Ti dirò di più, quel materiale lì non è che lo puoi riportare giù, rimane lì.
Ah, quindi crei detriti l'intorno, cioè fai una piccola discarica per la nostra solar farm in orbita.
Tipo metti che la solar farm ti duri 20 anni, 30 anni, che è già una vita di enorme rispetto per un satellite in orbita gestazionaria, che per rimanere in orbita gestazionaria deve consumare proprio lente,
poi c'è
per questioni di stabilità, e poi la devi mettere in un'orbita cimitero e devi mandarne su un'altra, non è che puoi riciclarlo, quel materiale lì è andato. E siccome già adesso stiamo pensando alla sostenibilità dei materiali per le celle solari, per i pannelli solari, forse sparargli nello spazio senza possibilità di recuperare una grande idea.
Affrontando questa cosa, come dicono in inglese, da diversi angoli, sembra un'idea pessima. E più ne parliamo, più mi chiedo perché. Magari qualche ascoltatore a colluttorio@proton.me può dirci: siete degli idioti. In realtà io ho scritto un paper da Thales, e il motivo per cui funziona è questo.
Potete anche dirci: siete degli idioti.
E basta. Cioè, noi comunque accettiamo.
Accettiamo il flame e leggeremo tutto quello che ci mandate.
Tutto.
Almeno per la prossima puntata. A proposito della quale, di cosa parliamo nelle prossime puntate?
Un piccolissimo sneak peek di quello che potremmo discutere. Sì. In generale, alcuni articoli già li abbiamo trovati, alcuni speriamo effettivamente di riceverli. Nelle prossime puntate, perché bruciare moltissimo zolfo potrebbe salvare il pianeta? E a seguire, aquiloni sulle navi porta container versus velieri.
Cosa è meglio?
Bene.
Comunque speriamo in realtà che anche voi ci mandiate idee interessanti e scriveteci quindi.
Certo. Sempre ricordando la mail colluttorio con una tisola, @proton.me. Bene.
Benissimo, grazie a tutti per essere rimasti con noi e alla prossima puntata.
Alla prossima, ciao!
Ciao!